Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12:45 minuti, prendiamo la linea dalla redazione di Controradio. In apertura la cronaca: un colpo nella notte in un'azienda di abbigliamento di Vinci in provincia di Firenze. La Gesta SRL, i ladri avrebbero intraversato alcuni mezzi lungo la strada per sbarrare le vie di accesso e potersi guadagnare la fuga. Sono stati usati almeno due furgoni presumibilmente rubati a cui sono state tagliate le ruote. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino, la strada è stata liberata e riaperta molte ore dopo. Al momento non è possibile quantificare il bottino sul posto i carabinieri. Mentre un assalto notturno si è verificato anche in una ditta orafa di Alberoro nel comune di Monte San Savino. Secondo una prima ricostruzione la banda avrebbe agito attorno alla mezzanotte con due furgoni e un camion messi di traverso, anche in questo caso lungo la provinciale 327 che collega Arezzo con Fogliano della Chiana, impedendo di fatto la circolazione. Subito dopo i ladri sarebbero entrati all'interno dell'azienda con modalità ancora da chiarire, fuggendo poi con un bottino d'argento che rimane anche in questo caso da quantificare. Un traffico di droga internazionale che vede alleati differenti clan e organizzazioni criminali italiane ed estere, da in Toscana il suo centro operativo, è finito nel mirino della Procura Antimafia di Firenze al termine di un lungo periodo di indagini da parte dei nuclei specializzati. Sul nostro territorio lo smercio era gestito da un albanese titolare di un bed and breakfast in via Martelli, nel cuore della città. L'inchiesta ha portato anche a sventare un attentato ai danni di un calabrese per dissidi maturati all'interno del network criminale. Il servizio di Sandra Salvato.
Un servizio turistico di facciata in pieno centro storico a Firenze. Così un albanese di 44 anni, Albert Eturia, insieme alla moglie e al fratello Roland di 38, aveva trovato il paravento apparentemente perfetto per nascondere attività di ben altra natura relative al traffico di droga. Un giro gestito a livello toscano dal boss residente a Santa Croce sull'Arno, ma operativo all'ombra della cupola del Duomo e ora indagato insieme ad altre 6 persone, oltre a 18 perquisiti, misure cautelari disposte dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. I capi d'accusa sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in particolare la cocaina in arrivo dall'America Latina al porto di Livorno nei container di banane. Un network criminale intercettato grazie alle indagini del nucleo investigativo dell'arma di Borgognissanti, sviluppatesi tra gennaio 2021 e la fine del 2022 e che ha portato a galla una rete tra Firenze, Lecce, Cosenza, Torino, Prato, Reggio Calabria e Vibo Valentia, deputata a cabina di regia per lo smercio in tutto lo stivale attraverso auto provenienti dall'Albania e dotate di doppio fondo. Nel corso delle attività sono state poste sotto sequestro 7,6 kg di cocaina, 650 grammi di marijuana, 20.000 euro in contanti e orologi di valore, oltre a un'abitazione in provincia di Firenze. Un'operazione importante condotta in collaborazione con altre procure distrettuali antimafia italiane e da cui emerge il forte radicamento delle 'ndrine calabrese e di altre consorterie mafiose italiane ed estere nel territorio toscano.
Questa mattina presidio presso la casa circondariale La Dogaia, Prato, a seguito dell'ennesimo tragico episodio con il quarto suicidio in appena 10 mesi. Il presidio promosso dalla funzione pubblica CGL di Pistoia e Prato è stato convocato per chiedere il rispetto dei diritti dei detenuti e dei lavoratori che operano dentro la struttura e per denunciare le pesanti carenze di organico che minano la governance dell'istituto. Nole Donato è segretario della funzione pubblica CGL Nazionale Carcere, intervistato da Domenico Guarino.
Allora, da anni noi come funzione pubblica CGL denunciamo le criticità della casa circondariale di Prato e nonostante le svariate denunce e le varie iniziative intraprese, ad oggi la situazione, oltre a non essere stata risolta, è anche peggiorata. Da oltre un anno e mezzo Prato non ha un direttore, non ha quindi una governance stabile che può in qualche modo garantire funzionalità di una struttura così complessa come un istituto penitenziario. Oltre al direttore manca il vice direttore, manca il comandante, manca il vice comandante, manca oltre il 60% della figura degli ispettori. Tra l'altro Prato si distingue perché continua a ricevere detenuti che negli altri istituti hanno avuto comportamenti aggressivi o quantomeno pericolosi dal punto di vista della sicurezza, e è impossibile gestire numeri come quelli di Prato, che attualmente registra circa 600 detenuti, senza avere una governance, senza avere queste figure fondamentali per la funzionalità.
Gli operai hanno vinto per due volte la causa di lavoro, ma l'azienda sembra voler fare le valigie. Succede ad Agliana, in provincia di Pistoia, dove l'Iron and Logistics, una ditta di stireria, confezionamento di abiti e cucitura, si trova al centro delle nuove rivendicazioni di dignità del lavoro portate avanti dai Sudcobas. La sentenza della Corte d'Appello stabilisce che 15 lavoratori debbano essere reintegrati e risarciti, ma l'azienda da qualche giorno ha smesso di operare e i lavoratori sono lì in assemblea permanente. Sentiamo il servizio del nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Nell'estate del 2022 20 lavoratori pakistani erano stati licenziati dalla Iron and Logistics per giusta causa, secondo l'azienda, che giudicava incompatibili con il loro impiego le proteste dei lavoratori per ottenere condizioni dignitose. Uno sciopero era stato appena indetto contro le 12 ore di lavoro perenni. A distanza di più di 2 anni, poche ore fa è arrivata la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha respinto il ricorso della ditta contro la sentenza del Tribunale del Lavoro di Prato, che si era già espresso e aveva già dichiarato illegittimi i licenziamenti dei lavoratori, confermando per 15 di loro, altre 5 posizioni sono al vaglio, il diritto alla reintegra e il risarcimento economico per un totale di circa 500.000 euro. Sembra però che il nuovo intento dell'azienda sia ora quello di chiudere i battenti o trasferirsi. La fabbrica infatti ha sospeso la produzione ed è sostanzialmente occupata da questi lavoratori che hanno passato le ultime 3 notti negli stanzoni a presidio dei macchinari. È iniziata lunedì scorso infatti l'assemblea permanente per opporsi allo smantellamento della fabbrica. Dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro di Prato sulla vicenda TechSprint arriva dunque da un'altra aula di tribunale una sentenza che, spiegano i sindacalisti del Sudcobas, difende il diritto di sciopero dai tentativi di criminalizzare e punire chi lo esercita. A seguire entrambi i procedimenti il duo di avvocati pisani composto da Letizia Bertolucci e Lorenzo Nannipieri. Bisogna iniziare a difendere l'effettività del diritto, spiega quest'ultimo, dubitando dell'adeguatezza delle norme rispetto alla vita delle persone. Anche nel caso di Iron and Logistics gli operai erano stati licenziati con l'accusa di aver picchettato i cancelli della fabbrica e bloccato i camion merci. Iron and Logistics, dicono i sindacalisti, deve rispettare la sentenza. Facciamo appello alle istituzioni a intervenire, proseguono, affinché all'azienda non sia permesso di smantellare una fabbrica e di scappare piena di debiti verso lavoratori e lavoratrici.
Firenze ospiterà il secondo forum internazionale del turismo l'8 e il 9 novembre presso la Fortezza d'Abbasso. L'evento, che prevede e precede il primo G7 dedicato al settore turistico, ha l'obiettivo di definire e affrontare insieme ai rappresentanti dell'industria le sfide presenti e future. In una città, Firenze appunto, che del turismo vive non solo i benefici ma anche i tanti problemi. Il servizio di Domenico Guarino.
Assessori regionali, associazioni di categoria, imprese, start-up, sindaci, istituzioni, la ministra del turismo Santanchè riunisce da domani per 2 giorni a Firenze tutto il mondo del turismo e lo fa poco prima del G7 che dal 13 al 15 novembre porterà sempre nel capoluogo toscano i ministri delegati delle principali potenze mondiali. Da domani a Firenze si discuterà dunque di Giubileo Prossimo Venturo, di intelligenza artificiale, di turismo sostenibile, di valorizzazione del turismo cosiddetto minore o emergente, di quello montano, di quello marino, del turismo e del benessere. Firenze, manco a dirlo, rappresenta il palcoscenico ideale, la quinta obbligata per riflessioni di questo tipo, nella speranza che non si risolva tutto solo in una passerella edulcorata che alla fine lasci risolti i nodi della turistificazione di cui proprio Firenze è emblema. Una città in cui trovare casa è diventata un'avventura per ricchi, in cui gli alberghi di lusso sono triplicati negli ultimi 20 anni e che conta circa 12.000 case per affitti brevi, e con una tendenza che dal centro e dal quadrilatero d'oro sta inondando sempre più le periferie, un portato dei 12 milioni di presenze turistiche all'anno. Come far convivere la sostenibilità dei flussi con la qualità della vita, con la giustizia sociale, con i diritti e con le opportunità economiche? Un'equazione di non facile soluzione che forse è arrivato il momento di affrontare prima che sia davvero troppo tardi.
Cara sindaca, abbiamo un sogno. Lettera aperta di pacifisti fiorentini alla prima cittadina Sara Funaro, con richiesta di convocare a Firenze una conferenza delle città operatrici di pace, alla quale invitare i sindaci delle zone contese in Ucraina e in Palestina per aiutarli a immaginare, concordare e costruire una pace sostenibile tra la gente e per la gente. Abbiamo intervistato Carlo Volpi tra i firmatari di Europe for Peace.
Il tema dell'essere viaggiatore e pellegrino, che riprende appunto l'esperienza di Lapira, è quello di considerare i due fronti, soprattutto quelli caldissimi, ma se ne potrebbe elencare altri, cioè quello ucraino e quello palestinese, come dei fronti da attraversare nei quali vedere possibili compagni di viaggio per trovare una via per la pace che parti dalla gente, no? Tutti parlano di quello che vuole il governo ucraino, quello che vuole il governo russo, ma nessuno parla di quello che vuole la gente che vive nelle zone contese. Quindi invitare i sindaci a Firenze fa regolarmente un incontro dei sindaci per la pace, ecco, questa volta invitare tutti e magari andarli a invitare a casa loro, di qua e di là dal fronte. Stessa cosa nella Palestina, sia in quella occupata che nel territorio israeliano, per invitare i sindaci a cominciare a prendere in considerazione che cosa succederà quando i governi smetteranno di volere stimolare l'odio e quindi si dovrà in qualche modo mettersi a sedere per far rientrare i profughi, per trovare un accordo, per rendere la vita possibile. Questo sia in Ucraina che in Palestina, ma si potrebbe parlare del Sudan, si potrebbe parlare di altre cose.
Veniamo alla pagina dedicata alla cultura. La 17ª edizione dello Schermo dell'Arte, diretto da Silvia Lucchesi, si svolgerà a Firenze dal 13 al 17 novembre. Festival, parte della 50 giorni di cinema a Firenze, che torna ad offrire al pubblico una selezione della più recente produzione di film d'artista e di documentari sull'arte contemporanea, portando come ogni anno in sala anteprime mondiali frutto del loro lavoro di produzione ed ospiti internazionali. Sentiamo la direttrice artistica Lucchesi intervistata da Viola Giacalone.
Il Focus, per esempio, è dedicato a una artista e filmmaker afroamericana, Garrett Bradley. Presenteremo 5 film suoi, tra cui una puntata di una serie televisiva per Netflix che lei ha fatto su Naomi Osaka, la tennista vincitrice di 4 Grand Slam. Exergue, che è un film su Documenta 14, che è una delle più importanti manifestazioni di arte contemporanea al mondo. L'Opening Night, dove presentiamo una performance dell'artista americano John Mannick, che è stata prodotta da noi a una prima mondiale, e poi un film straordinario su un fotografo sudafricano, Ernest Cole, che è stato il primo negli anni 50 a denunciare il dramma dell'apartheid attraverso il suo lavoro. Ma ci sono molti altri appuntamenti, ovviamente. Siamo molto felici che insieme al figlio Andrei Tarkovsky presentiamo una versione restaurata di Tempo di Viaggio, che è un documentario dell'83 molto conosciuto, in cui Tarkovsky e Tonino Guerra, che era il suo sceneggiatore, facevano sopralluoghi per cercare luoghi dove girare Nostalgia. E quindi torniamo con Tarkovsky in luoghi straordinari d'Italia, in particolar modo a Bagno Vignone, dove viene poi girata una delle scene principali di Nostalgia. Tanti film d'artista, Diego Marcon, che è un artista italiano tra i più conosciuti che lavorano con le immagini in movimento e a cui siamo molto affezionati, torna con il suo ultimo film, e poi c'è tutto il programma Visio curato da Leonardo Bigazzi.
Tutte le informazioni sul programma anche sul nostro sito controradio.it. Un'ultima notizia di cronaca che arriva da Pisa: ha scaraventato a terra un anziano in attesa al pronto soccorso dell'ospedale e poi si è allontanato. Il suo gesto, senza apparente motivo, è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza e l'aggressore, ubriaco, è stato arrestato poche ore dopo dalla polizia. La vittima dell'aggressione, un uomo di 79 anni, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di neurochirurgia. Per quanto riguarda l'aggressore, pare fosse già conosciuto per altri episodi di violenza. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla sicurezza dei sanitari e il segretario regionale della CISL Medici Celona ha chiesto nuovamente per l'ospedale di Pisa un posto fisso di polizia guarnito e attivo 24 ore su 24 con operatori che possano agire immediatamente. Il tempo per oggi sulla Toscana si mantiene sereno, poco nuvoloso. Sull'Appennino ci sarebbero degli addensamenti anche sull'arcipelago, nebbie nelle valli più interne, venti deboli orientali, mari poco mossi, temperature stazionarie. Sono le 12:59 minuti, vi ricordiamo che è partita la campagna di tesseramento 2025 del Controradio Club. Sostenete la vostra radio facendo la tessera tramite il sito controradioclub.it e tornano anche le occasioni per incontrarci venendo facendo in radio per i sabati aperti. Annunciamo il primo sabato aperto il 16 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, un'occasione per conoscerci o per salutarci, vedere la radio, fare la tessera e acquistare i gadget. E a proposito di gadget, novità di quest'anno, il panettone di Controradio in edizione limitata, ma torneremo a parlarne. Voi fate la tessera sul controradioclub.it. dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.